Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Vestire griffato nei prossimi mesi potrebbe costare molto meno rispetto ad oggi? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, e l'interrogativo con cui apriamo questa puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, puntata in cui parleremo delle nuove prospettive del lusso. Il settore per la prima volta dopo anni registra pesanti flessioni nei consumi e inizia a interrogarsi sulla sostenibilità dei suoi prezzi. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione approfondiremo poi il boom dei discount che rinnovano la propria immagine. Nessuno li considera più ormai i supermercati dei poveri, per così dire. E per il focus sui trend, puntata tutta dedicata alla sobrietà come nuovo stile di vita all'insegna del consumo responsabile. Prima, come sempre, le notizie e curiosità di questa settimana.
Saldi anticipati per combattere la crisi. A Londra e nel resto del Regno Unito sono molti i negozi che hanno già dato inizio agli sconti estivi nel disperato tentativo di incrementare le vendite dopo mesi di calma piatta. Selfridges ha tagliato i prezzi dell'85%, Liberty del 50%. Italiani bravi a fare la spesa, meno a far da mangiare. Secondo un'indagine FIPE Confcommercio, nonostante l'abilità nel leggere le etichette, stiamo dimenticando i segreti della nonna in cucina. Resiste la tradizione del pranzo della domenica. Si terrà in Russia per la prima volta dal 5 all'8 ottobre il concorso internazionale della moda musulmana. La manifestazione verrà organizzata a Kazan, capitale del Tatarstan, repubblica della Federazione Russa a maggioranza musulmana. Obiettivo dichiarato dell'evento: contrastare la diffusione dell'ideologia pseudo-islamica ed estremista. Modelli meno sfarzosi, riutilizzabili con poche modifiche e colorati. In tempo di crisi e di budget ridotti, cambia anche l'abito da sposa e il matrimonio diventa low cost. Al Salone Sposa Italia di Milano si sono visti anche abiti etnici e hip hop, sdoganati i colori chiari per lo sposo. Sono a Portofino, Cortina d'Ampezzo e Capri, le case più care d'Italia. Con gli oltre 17.000 euro al metro quadro, la Perla del Tiguglio, secondo i dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, batte anche i quartieri più esclusivi di Roma e Milano. Linea verde su Manhattan. È stato inaugurato il primo tratto riqualificato della High Line, la linea ferroviaria sopraelevata in disuso da oltre 20 anni. Trasformata in un vero e proprio giardino pensile, permetterà di passeggiare nel verde a 10 metri d'altezza sulla città. È il primo esempio di quella che è stata definita agritettura, sintesi tra agricoltura e architettura.
La borsa della spesa.
La notizia è di pochi giorni fa: Dolce e Gabbana annunciano per l'anno prossimo ribassi fino al 20% senza abbassare la qualità, promettono, ma razionalizzando il processo industriale. Una notizia che fa il paio, per così dire, con quella degli sconti anticipati anche nelle grandi boutique. Anche il lusso, insomma, risente della crisi e si interroga sulla sostenibilità dei suoi prezzi. Partiamo dai numeri.
La crisi riduce di almeno il 10% i consumi di beni di lusso e i produttori sono alla ricerca di un riposizionamento strategico. È quanto emerge dall'Osservatorio sul lusso 2009, firmato dallo studio Cervellini & Partners. Il settore che più sta manifestando sofferenza è quello dell'alta moda, con cali tra il 20% e il 30% delle vendite. In difficoltà anche l'abbigliamento e gli accessori, ma con flessioni meno vistose, nell'ordine del 10-15%. Stabile invece il reparto dei profumi e dei cosmetici. Secondo Alta Gamma, il calo continuerà per tutto il 2009 e sarà compreso tra il 5% e il 15%, con margini in caduta di oltre il 20%. Alcuni marchi hanno già iniziato a esplorare la via della sobrietà e della discrezione per cercare di conquistare il ceto medio, che a livello mondiale, grazie allo sviluppo dei paesi emergenti, sta crescendo. Finita l'era del lusso feticcio, l'eccellenza di un prodotto ora si misura secondo parametri diversi dal prezzo sul cartellino. Tra le nuove tendenze si registra la nascita del lusso green, attento all'ecosostenibilità, e del lusso essenziale, o lusso low cost, fatto di prodotti di qualità ma non necessariamente costosi.
Siamo a un bivio importante, ci dice Francesca Di Carrobbio, amministratore delegato di Hermès Italia.
Ritengo che sia un momento di mutazione, di cambiamento veramente radicale e molti parametri sono rimessi in discussione. Dunque, più che crisi, credo che dobbiamo entrare nell'ordine di idea di rivedere un po' tutto quello che davamo per scontato e per acquisito. La filosofia di questo marchio è quello di produrre oggetti utili, ben fatti, con materiali molto pregiati. Tutto ciò rende ovviamente il prodotto molto costoso ed è il costo dell'eccellenza. Hermès non intende in nessun modo cambiare questa filosofia perché il suo DNA è il suo motivo di esistere. Credo che sia il consumatore che stia cambiando, nel senso che vuole un contenuto quando lui compra ed è un consumatore molto attento. Si compreranno forse meno cose utili e che abbiamo voglia che ci accompagnino nel quotidiano, ma penso che questa ridimensionata farà anche bene a tutti noi.
In questo momento l'eccellenza va ancora più tutelata, sottolinea Carlo Guglielmi, presidente e amministratore delegato di Fontana Arte.
I nostri sono prezzi molte volte allineati come tutte le altre aziende che ci consentono di stare sul mercato, su cui siamo concorrenziali con altri. Certamente non siamo concorrenziali con una produzione molte volte o asiatica o italiana realizzata in Asia, realizzata senza scrupoli, quindi copiando, contraffacendo, che purtroppo, come dire, in momenti come questi oltretutto nuoce ancora di più perché incide sul valori complessivi di mercato.
Tutto ciò per una fascia importante del nostro Made in Italy pone problemi di riposizionamento, ci conferma Aldo Bonomi, direttore dell'Istituto di Ricerca Aster.
Io credo che dovremo capire che l'uscita da questa crisi ci farà tutti come consumatori un po' più schizofrenici, senza offendere nessuno, un po' più sincretici, che significa essere abituati a mettere assieme gli opposti. E quindi da questa crisi se ne esce, e si vedono già i comportamenti collettivi, mettendo assieme una dimensione della crescita con una dimensione della decrescita. Bisognerà mettere assieme il consumo e la sobrietà. Cioè, io credo che sia chiaro a tutti che è finita quell'epoca del consumo per il consumo. Quindi il riposizionamento della dimensione dell'impresa del lusso è un riposizionamento assai importante. E dentro questo, quindi, credo che il problema non sarà più investire solo ed esclusivamente sul marchio, che era quello che poi faceva l'esclusività, ma investire sulla qualità.
Proprio la sobrietà è la tendenza che abbiamo scelto questa settimana per il focus sui trend, ne parleremo tra pochissimo nella seconda parte. Intanto vi segnalo che tutti questi temi saranno al centro del Luxury Summit, organizzato dal Sole 24 Ore per il 30 giugno a Milano. Si parlerà dei modelli vincenti di business, con focus particolari su strategie di mercato, distribuzione e commercializzazione dei beni di lusso. Dal lusso al discount, un tempo tra queste due realtà c'era un abisso, ora non è più così perché, complice il boom dettato appunto dalla crisi, il discount cambia faccia. Ce lo racconta il direttore di Markup Luigi Rubinelli.
Diciamo la verità, il discount è sempre stato considerato il negozio dei poveri e degli extracomunitari. Questa nomea, la tipologia di vendita, se l'è trascinata per diversi anni. Il leader del discount in Italia è Lidl. Origine tedesca, layout nel negozio spartano lo spasimo, come i suoi allestimenti, i suoi assortimenti. Poi è venuta la crisi economica e il discount, Lidl in particolare, ha spiccato il volo. Ha continuato a fare spot televisivi in barba ai concorrenti che non si fanno vedere su questo mezzo, anzi ha cambiato formato ed è diventato nella percezione un normale supermercato per la famiglia. Di più, ha cominciato a sponsorizzare feste con finalità ambientaliste, ha varato un maxi piano di formazioni per i suoi dipendenti del valore di alcuni milioni di euro. Non contenta di questo, per mantenere ben chiaro il suo posizionamento da low cost, ha pensato bene di ridurre i prezzi di 400 prodotti pur avendo un assortimento di 1250 referenze. Possiamo dirla tutta a questo punto? Un simile comportamento non è da discounter, ma è da leader, in barba alla crisi e a quello che fanno i concorrenti.
essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno, bentrovati.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Patrizia ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Questa è la puntata che chiude la stagione. Dalla prossima settimana andremo in onda con il meglio delle puntate di quest'anno. Abbiamo allora voluto scegliere un tema che in qualche modo rappresentasse la summa di quanto detto in questi mesi. Ebbene, la tendenza più forte nei consumi in questo momento così segnato dalla crisi è rappresentata da una parola: sobrietà. Sobrietà come nuovo stile di vita all'insegna del consumo responsabile, che non si traduce nella demonizzazione degli acquisti, quanto piuttosto nel valutarli con parametri diversi. Quindi no allo spreco, più attenzione alla qualità e al prezzo. A questa tendenza il settimanale Time ha recentemente dedicato la copertina. New Frugality era il titolo. Negli Stati Uniti è anche nato un nuovo modo di dire: frugality is a hip. La frugalità va di moda. È cool, insomma. Patrizia.
Anche il Financial Times, voglio ricordare, di qualche settimana fa suggeriva il concetto di consumismo riflessivo per indicare proprio questo nuovo corso dei mercati e della società all'insegna della sobrietà. Quindi sono un po' tutti alla ricerca di nuove etichette. Come segnala tra gli altri Gianpaolo Fabris, la nuova frugalità però non disconosce il desiderio e i significati edonistici, ludici e identitari del consumo contemporaneo. Quindi è molto importante sottolineare che la sobrietà di cui tutti parliamo nasce sì da un risparmio forzato, quindi dalla contingenza di questa crisi, ma è come se fosse una frugalità comunque che rimane chic, come è già stata definita. Cioè non si rinuncia a stile e ad oggetti distintivi anche con budget minimi, e quindi in poche parole si cerca di spendere benissimo i pochi soldi che si hanno. In questo senso interessante il caso dello spagnolo Fast Good, un locale rivoluzionario nel campo della ristorazione veloce, ideato da Ferran Adrià, che lo definisce un self-service veloce a portata di tutte le tasche, pensato proprio per chi ha poco tempo, ha pochi soldi, ma non vuole mangiare junk food. Quindi un locale bello, colorato, funzionale, all'insegna del low cost smart, come si dice, e che appunto ci dice di come la nuova sobrietà in questo caso non significhi rinunciare né al bello né al buono. Infatti dai nuovi equilibri tra prezzi, prodotti e servizi e valore percepito dai consumatori nascono molti casi interessanti proprio in termini di innovazione in tempo di crisi. Negli Stati Uniti alcuni wedding planner, cioè le agenzie matrimoniali che organizzano i ricevimenti nuziali, stanno offrendo con grandissimo successo banchetti al fast food al posto dei sontuosi banchetti e delle location tradizionali. Il servizio è nato naturalmente per contenere i costi, ma è diventato uno dei format più richiesti anche dai futuri sposi senza alcun problema di soldi. Pare che questa formula tra l'altro favorisca molto la relazione, la comunicazione tra gli invitati e aiuta a riempire il tempo della festa non solo di cibo e di eventi da consumare come da scaletta, ma di parole, sguardi, balli. A Londra, altro caso interessante di strategia vincente, il ristorante Little Bay, che lascia ai clienti la discrezionalità di decidere il prezzo dei pasti, che può andare da un penny a 100 sterline. Mentre gli altri fanno la guerra al ribasso, Little Bay ha visto un incremento dei clienti, naturalmente, e sta usando questo esperimento un po' promozionale, ma molto opportunamente, come una sorta di test di mercato per un eventuale riposizionamento futuro.
Sul tema sono molte le citazioni che si possono trarre dagli scritti di uno dei più sensibili pensatori contemporanei, uno dei sociologi più conosciuti al mondo, Zygmunt Bauman. Ecco un brano illuminante tratto da La società sotto assedio.
Gli uomini dei secoli passati ovviamente consumavano, come tutte le persone di ogni tempo hanno sempre fatto e continuano a fare. Come tutti gli esseri viventi, dovevano consumare per mantenersi vivi, anche se, essendo creature umane e non animali, dovevano consumare più di quanto occorresse per la mera sopravvivenza. Essere vivi alla maniera degli uomini comportava l'imperativo di coniugare i bisogni dell'esistenza meramente biologica con i più complessi standard sociali di decenza, decoro, vita dignitosa. Il fine del consumo era la sopravvivenza, biologica e sociale, e una volta raggiunto questo fine, non aveva senso consumare di più. Scendere al di sotto degli standard del consumo era dal punto di vista etico un disonore per tutto il resto della società, ma anche superarli era una colpa etica, benché questa volta personale.
Questa tendenza ha tutta una serie di indicatori concreti, il boom dei consumi cosiddetti consolatori come le caramelle e la Nutella oppure il rossetto, quello dei prodotti legati alle feste, candeline, palloncini, spumante, torte che ora si fanno in casa, non più fuori, oppure delle macchine per fare il pane, la pasta, i gelati, oppure ancora l'introduzione della pizza nei menù dei ristoranti di lusso, ultimo della lista il Savini a Milano, per non parlare della grande crescita di auto e discount. Patrizia, spendere meno appare non solo obbligato ma anche virtuoso, è così, è questo il ribaltamento che c'è stato?
Sì, perché il cambiamento nei confronti dei consumi è certamente molto profondo, c'è meno potere di spesa, gli acquisti sono più cauti, più selettivi, c'è una nuova attenzione alla durata dei prodotti, c'è il cosiddetto bargain approach, quindi questa strategia di avere il meglio a meno, ma soprattutto c'è un nuovo sistema di valori, tra cui appunto la sobrietà consapevole, che è alla base di nuovi stili di vita, peraltro in via di definizione. Tra le strategie di risparmio più creative, più estreme, c'è il food swapping, lo scambio di cibo in cambio di altro cibo, ed è un vero e proprio baratto. Le persone scambiano tipi di alimenti con altri che in quel momento non hanno a disposizione nella dispensa di casa e che vorrebbero, ma magari in quel momento non hanno l'opportunità o i soldi per acquistare. Non è solo un problema di budget, perché lo swapping si fa anche per evitare gli sprechi, per esempio di prodotti deperibili prima di una vacanza o di un viaggio di lavoro, per una superproduzione di ortaggi magari nell'orto di casa che non si riescono a consumare freschi. Ancora, si scambia cibo trasformandolo in una specie di moneta per pagare lavori in giardino o piccole riparazioni domestiche. In Inghilterra, non ricordo bene dove, c'è un pub, si chiama The Pigs, che consente addirittura agli avventori di pagare le pinte di birra con cibo, quindi c'è chi porta le uova fresche, la frutta dagli alberi del giardino, dolci fatti in casa, eccetera, che tra l'altro, se forniti in maniera più o meno regolare per un periodo di tempo, possono entrare nel menu stesso del pub. Quindi questo successo delle comunità dei swap naturalmente è dilagato anche online, è in fortissima crescita anche in altri settori. Adesso ho citato il cibo, ma pensiamo alla moda con gli swap party, cioè queste feste in casa con amici e nuovi contatti delle reti online, in cui si apre appunto l'armadio negozio e si barattano vestiti o accessori che sono in buono stato ma sono obsoleti per chi li vuole vendere, e diventano oggetti del desiderio per chi in quel momento non li ha, non se li può permettere con un acquisto in negozio. Un altro indicatore di nuovi approcci al consumo è iloveikea.se, il nuovo sito di shopping online di mobili IKEA usati, nato in Svezia naturalmente e ben presto dilagherà in tutta Europa. Sarà interessante vedere quanto l'inaccettabilità sociale dell'inutile e dello spreco si farà sentire.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a San Diego su sobrietà e nuovi stili di vita e di consumo? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Giulia Marzagalli, bentornata.
Sì, buongiorno. Arriva da San Diego un caso emblematico di frugalità. Il Rancho Bernardo Inn, un resort di lusso sulla costa californiana, propone una soluzione non convenzionale e di grande effetto, chiamata non a caso il pacchetto sopravvivenza, ovvero quali comodità siete disposti a sacrificare pur di spendere meno. L'offerta parte da un prezzo di $219 a notte per una stanza doppia, con sistemazione deluxe e colazione in camera, con la possibilità però di ridurre la tariffa in funzione di ciò che effettivamente si vuole. Al momento della prenotazione, agli ospiti viene sottoposto un listino estremamente dettagliato. Ogni rinuncia comporta uno sconto. Così, senza colazione, minibar in camera e aria condizionata, il prezzo scende a $159. Ma non solo. Chi davvero vuole un soggiorno all'insegna del risparmio può scegliere di fare a meno di cuscini, lenzuola, luci e prodotti per il bagno, arrivando così a spendere $39, fino alla massima rinuncia pensabile per quello che resta comunque un hotel, ovvero il letto, accontentandosi così di dormire a terra per l'esigua cifra di $19.
Grazie Giulia, chissà se la formula sia o meno esportabile anche in Italia, ho qualche dubbio. Patrizia, in conclusione, abbiamo parlato di condivisione, responsabilità, baratto, prezzo giusto. È davvero l'inizio di un cambiamento radicale nelle abitudini di consumo, oppure una volta superato superata la crisi tutto tornerà poi come prima.
Ma nessuna analisi previsiva, autorevole, ipotizza che tutto tornerà come prima. La crisi ha già modificato profondamente i comportamenti di consumo, i nostri stili di vita. Certo, non passerà la voglia di consumare, quindi tutti troveremo nuovi equilibri e nuove misure. Saremo più selettivi, più responsabili, più consapevoli e la cosa interessante che gli analisti fanno notare, non per questo saremo meno felici o infelici di oggi.
Oggi ci prendiamo qualche secondo in più per i saluti, un grazie speciale va a te Patrizia.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Alle colleghe di Memi, Alessia Zampano, Elena Marinoni, Giulia Marzagalli, a Luigi Rubinelli, Silvana Annicchiarico e Giulia Crivelli per le rubriche del primo blocco, agli speaker, le voci delle nostre schede, Mario Nutarelli, Alessandra De Luca e Andrea Bolognini e last but not least i tecnici, i super tecnici di Radio 24, tutti, Filippo Aureggi, Carmelo Lauricella, Peter Bescapè, Giorgio Matè, Daniele Terruzzi, Pietro Lacorte, Fabio Cantadori, Giacomo Spunta, Valeria Bernardi. Essere Avere torna a settembre con le nuove puntate, non perdetevi però a luglio-agosto il riassunto dell'anno. Giorno e ora sono gli stessi, domenica alle 13, sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.